RadyJoe.it e la storia continua. Paesi: Garbagnate Milanese, è in provincia da Milano a 179 metri sul livello del mare. Il Monumento alla Libertà. Inaugurato nel 1995, per 50 anni della Liberazione, il Monumento alla Libertà di Paolo Francesco Chiacchieri, presso l'ospedale Salvini, rappresenta le fasi drammatiche della deportazione e della prigionia dei campi di concentramento di medici e infermieri dell'ex sanatorio Garbagnate. Nel monumento sono inserite due pietre del campo di concentramento di Mauthausen che ricordano il diritto alla libertà. Santo Eusebio, Eusebio e i Maccabei. La parrocchiale di Sant'Eusebio, vescovo dei Maccabei martiri, fu eretta nel 1936 al 1940 su disegno dell'architetto Aresi di Milano. Nell'interno, a tre navate e a croce latina, si conservano un dipinto raffigurante Isacco che benedice Giacobbe, attribuito al Morazzone, e un antico fonte battesimale. Le cappelle di San Giovanni Bosco, San Giuseppe, San Zeno e della Madonna contengono altari di marmo pregiato in stile barocco, provenienti dalla demolita chiesa milanese delle Fate Bene Sorelle. Bariana, Barianella e Castorta. Sulla strada per Lainate, poche cascine compongono la frazione bariana, detta anticamente Imbiano o Cascina de Barzi o de Barzani, dalla famiglia che la possedeva. L'oratorio di Santa Caterina, attestato già nel XVI secolo e restaurato nel 1734, è scomparso. La parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, costruita nel 1927, su disegno della Scuola d'Arte Cristiana Beato Angelico di Milano, è stata eretta parrocchiale nel 1996 e all'interno si conserva una via crucis, costituita da una serie di alto rilievi in legno di Tiglio, opera di artigiani della Val Gardena. A nord di Bariana si trova invece la frazione Barianella, un tempo Imbianello, e a sud-est di questa di Castorta. Santa Maria Rossa. A sud-ovest del capoluogo comunale, sulla statale, sorgeva la chiesa di Santa Maria Rossa, cosiddetta da un'antica costruzione, il cui jus patronato fu dei Visconti dal 1336, quindi dei Castiglioni e infine dal 1870 dei Modini. Abbattuta verso 1915, fu sostituita dall'attuale parrocchiale di Santa Maria Nascente dal 1945. Interamente decorata nel 1963-64 dal pittore fiorentino Vilasco, contiene un dipinto raffigurante la Madonna con manto rosso che regge il bambino del XVI secolo e una statua raffigurante Sant'Antonio da Padova di marmo di Candoglia, XVIII secolo. La vicina ex Villa Valli conserva un bel camino barocco in marmo. Siolo. A Siolo, una località sorta intorno a un cascinale all'estremità meridionale del comune, si trova la cappella di San Vittore, costruita nel 1886 e ornata di dipinti. Essa sostituisce l'antico oratorio di San Vittore Martire, abbattuto nel 1779. Una mostra permanente della vita contadina e delle fornaci allestite in alcuni locali della Cascina Siolo, in Piazza del Lavatoio, con attrezzi e oggetti quotidiani della vita contadina locale fra 800 e 900. La corte nobile. La costruzione più elegante del paese è la cosiddetta corte nobile, eretta dai Visconti forse alla fine del Cinquecento. Il palazzo passò in seguito ai Gesuiti di San Gerolamo, che nel 1765 lo vendettero al marchese Giovanni Corrado, presidente del Senato di Milano, e pervenne quindi ai Dall'Oro, ai Cabella, e finalmente all'amministrazione comunale, che vi ha realizzato abitazioni per anziani. Un portale di pietra, aperto nel muro di cinta, all'angolo di via Varese con via Milano, dà accesso a una profonda corte quadrangolare. In fondo, il palazzo, dall'impronta seicentesca, presenta un elegante porticato e un solo piano superiore. Secondo la leggenda, le persone utilizzate nelle feste orgiastiche organizzate dai nobili venivano poi gettate nel pozzo denominato della Trieta, che era provvisto di ruote tritacarne. Il falò e la gebbia. Il 17 gennaio, per la festa di Sant'Antonio Abate, un tempo i paesani accendevano tanti falò davanti alle case, e la versione moderna prevede invece un solo grande falò in Piazza della Croce. L'ultimo giovedì di gennaio si celebra la gebbia, una festa a base di salamini cotti, cotiche, lenticchie e barbera. Il toponimo e la comunità. Il toponimo deriverebbe, secondo alcuni dati, dai termini celtici, i garberi, che è un fascio di spighe, e ate, contrada, e significherebbe perciò contrada delle spighe. Altri lo riconducono al tardo latino garbus, campo sterile, altri ancora al nome personale Carvanius, con l'aggiunta del suffisso ate, e la denominazione milanese, aggiunta nel 1864, è un chiaro riferimento al capoluogo lombardo. www.radigio.it. E la storia continua.